rising and falling of the breath. The sound of the thunder also rises and falls like the breathing of the sky.
Tutto un suo ritmo, è come il respiro, e si muove, si diciamo, emerge e recede, sorge e cessa il suono del tuono, viene e va, e tutto a questo tipo di ritmo, il ritmo del cielo.
But regardless of how much more noticeable the sound of the thunder is and the flashing of the lightning, just keep returning to the rhythm of your own body, your own breath.
Per quanto il lampo e il tuono si facciano notare, continuate a ritornare al ritmo del vostro corpo e del vostro respiro.
Each inhalation helping to brighten and energize the mind. Each exhalation an ending, a releasing, relaxing.
Ciascuna ispirazione è un inizio e energizza e illumina la mente. Ogni espirazione è un rilassare, un abbandonare.
As we train the mind to stay with the breath in this way, notice the cycle of experience, how it works when we are caught up in a distraction, the mind chasing after a thought, an idea, wondering what the storm is doing. Is it going to get stronger? Is it going to fade away? And we notice that the mind is caught up in thinking. There's something that is aware of that feeling of distraction.
Mentre alleniamo la mente a dimorare nel ritmo del respiro, possiamo notare, osservare l'esperienza della distrazione. Notiamo quando la mente divaga, seguendo un pensiero, come ad esempio sentendo il temporale, quanto durerà, che cosa succederà, e notando la distrazione e anche notando quella sensazione della distrazione avviene nel presente.
Oh, when the mind is distracted, when the attention is caught up in an idea or a feeling, a mood. Notice how that feels. Notice the tension, the agitation in the heart. Even with the most subtle kinds of distraction, notice that feeling of agitation or dislocation.
Quando la mente si distrae, andando appresso un pensiero, un'immagine, uno stato d'animo, notate proprio la sensazione che dà quel stato di distrazione, l'agitazione o l'irrequietezza che è legata anche a una distrazione molto sottile.
So we fully cognize that feeling of tension, and then, seeing the limitations that come from that, consciously we let that go, release the grip on that particular thought or feeling, if we're tensing up against a painful sensation in the body, consciously letting that go, releasing the grip, letting go of the clinging. And as we come back to the center, come back to the feeling of the breath, once again notice how that feels when the clinging stops. What is the quality of the heart at that time?
Quindi riconosciamo pienamente quella tensione causata dalla distrazione, sentiamo quella presa, quella contrazione, e sentendone la spiacevolezza la lasciamo coscientemente andare, così come ritornando possiamo sentire quello stato del cuore, com'è quello stato del cuore quando non è aggrappato, quando non è più stretto attorno a un pensiero, a una sensazione.
And we can see for ourselves, when there's no clinging, there is a quality of peacefulness, a quality of ease. There is the presence of awareness. And in that moment, there is no sense of self.
Possiamo notare direttamente come quando non vi è attaccamento, c'è tranquillità. C'è agio, e in quella tranquillità e agio non vi è un sé.
And the more we are aware of the contrast between the state of clinging, the state of distraction, and the state of non-clinging, non-distraction, then we find we hardly have to choose, because it's so clear that when the heart is free from clinging, this is the perfect, the peaceful, the natural beauty of the heart that we are experiencing, unobstructed by anything that is confusing or burdensome.
Quando notiamo la differenza fra il momento in cui la mente si aggrappa e il momento in cui non vi è l'attaccamento, quando notiamo quella differenza di com'è il cuore quando non c'è attaccamento, è molto facile poi scegliere, perché ci accorgiamo che quando non c'è l'attaccamento e il cuore è in uno stato naturale.
So that the choice, in a way, makes itself, because we experience the tension or burdened feeling of the mind in a state of clinging, and then when there is no clinging, we experience the natural beauty and peacefulness, the delight that is present at that time. So the heart inclines towards that quality of peacefulness and beauty.
La scelta quindi si fa da sé quando noi riconosciamo il peso, la tensione nel cuore data dall'attaccamento, e riconosciamo la naturale bellezza, la naturale pace che è nel cuore quando si libera da quell'attaccamento.
So it helps to be fully conscious. Once we have let go of some thought or some feeling, some opinion, some mood, when we loosen our grip and the heart relaxes, notice how good that feels. Let that be seen, let that be known.
Quindi è importante notare, utile notare ogni qualvolta si lascia andare un pensiero, uno stato d'animo, un'opinione, una sensazione, sentire coscientemente che effetto fa quello stato di non attaccamento, quel lasciare andare.
It's like the sigh of relief of the heart.
Come un sospiro di sollievo del cuore.
As we are sitting here and working with the mind, the body in this way, let yourself notice this distinction, focus on that distinction, so that there are many ways that we can frame our perceptions of the world, but when we begin to see it in this way, the simple dimension of clinging or not clinging. This points to the fundamental change that we can bring about in our heart that will really make our life better, or bring our life into a true and perfect balance.
Mentre siamo seduti qui, lavorando con il respiro, con il corpo, possiamo portare l'attenzione, focalizzare l'attenzione sulla distinzione fra attaccamento e non attaccamento. E ci sono tanti modi di concepire il mondo, la realtà, e possiamo farlo proprio attraverso queste due polarità dell'attaccamento e del non attaccamento, vedendo che la modalità del non attaccamento può portare più equilibrio, più pace nella nostra vita.
And when you find the mind hanging on to something, a memory or a problem or a pain in the body, remember just to use the feeling of the out-breath to support that letting go, that relaxation.
E quando notate che la mente si fissa su qualcosa, un ricordo, una sensazione, uno stato d'animo, potete usare la espirazione, la sensazione di espirazione per lasciare andare quel particolare pensiero o qualcosa a cui la mente si è attaccata.
Just like the body releases the carbon dioxide, the heart releases the clinging, the habit of grasping.
Like the body releases.
Carbon dioxide, the out-breath.
Quindi, così come il corpo lascia andare il respiro nella espirazione, così la mente abbandona e lascia andare l'oggetto del suo attaccamento.
Stretch your legs for a minute or two. We can have a period of time now for some questions, if people have any questions. Wait until everyone's back.
Certo. Ti traduci da solo. Sì.
English would be better. I'm not quite sure what you mean exactly in English. What do you mean? What?
I like your comment on this fact that there can be when people are used to reacting when they apply go for the breath and release. There's a feeling of flatness.
Oh, I see. Yeah. Sure, I just didn't quite understand what you were aiming at, first of all, but you can...
Sì, in italiano sinteticamente così. Sì.
Sì, in questo sono un gruppo di praticanti a Verona e noi abbiamo nelle nostre riunioni abbiamo una condivisione quando condividiamo come utilizziamo la pratica nella vita di ogni giorno. Situazione normale con mamma o con capo ufficio e la gente ha cominciato a dire che c'è un senso di essere piatto di aver perduto il fuoco nella pancia e allora alcuni hanno sentito un discorso di Ajahn Sumedho che parla del deserto della mente e allora ho chiesto suo commento.
I think it was actually welcome to the desert of the real, which is a quote from the Matrix. that was his statement.
Didn't catch that.
Welcome
yeah,
to
yeah,
the
no,
desert.
Yeah, that's right. But what? Ajahn Sumedho was saying that? Or?
Yeah, he said that. That was the title of the talk came from that phrase he used, which comes from the movie The Matrix.
Quindi la frase a cui si riferiva la domanda di Ajahn Sumedho era Benvenuti al deserto della realtà, che è una citazione dal film Matrix.
So, well... It's like many aspects of Buddha Dhamma and aspects of the way life is, sometimes the problem and the solution look very like each other.
Sono molti aspetti del Buddha Dhamma, a volte il problema e la soluzione sono molto simili, sono molto simili, affini l'uno all'altro.
Sometimes when we take the idea of letting go or of not clinging on, then that if we take hold of that or if we work with that in the wrong way, then that produces this effect of just making the heart dead, so that we don't feel anything, and so that we create a quality of indifference.
Se noi pratichiamo il lasciare andare con un'attitudine erronea o lo fraintendiamo, possiamo sentire effettivamente questo senso come di morte nel cuore o di indifferenza.
So that's a kind of emotional numbness that comes from in that the Pali word is vibhava tanha, the desire to get rid of things. So it's the feeling I want to switch off, I don't want to know, I've had enough.
È una forma di insensibilità emotiva che deriva da ciò che in Pali si chiama vibhava tanha, cioè il desiderio di sbarazzarsi di qualcosa, e la sensazione di non voler sentire, di non voler essere disturbati, di averne avuto abbastanza.
But then the quality that that we find when the heart is really illuminated, when we do let go of things in a skillful way, when we learn how to not cling in a way that is in accord with Dhamma, with reality, then we have a similar quality of evenness of heart. But it is what is called equanimity or upekha, which is a radiance, like it's the fourth of the four Brahma Viharas we chanted last night, metta, karuna, mudita, upekha. So equanimity is the brightest of all radiances.
Ma quando lasciamo andare in accordo con il Dhamma, quindi nel modo saggio, nel modo corretto, quello che sperimentiamo è una qualità di equilibrio, di uniformità mentale, che però ha dentro di sé una radiosità, e quella radiosità è la radiosità dell'equanimità o upekkha, come ieri sera abbiamo cantato i quattro Brahma Vihara, e upekkha, l'equanimità, è il più radioso di tutti gli stati sublimi, quindi potrebbe essere affine a quella indifferenza, ma in realtà è uno stato di equilibrio che è molto radioso.
We use the word in that very chant, we use the words abundant, exalted, immeasurable.
Nel canto si dice, rispetto a upekkha e gli altri stati, abbondante, elevato e smisurato, scontinato.
So it's still an evenness, it's still flat, it's an evenness of the heart, but it's also, there's a quality of immense brightness and liveliness there as well, because that's an evenness that is in a way based on like being at the central point, at the very center, if you think of a storm like a hurricane, you can have winds that are at 200 kilometers per hour around the outside, but at the center everything is still. So upekkha is like the stillness that is there at the center of the agitation of the world.
Quindi quell'uniformità dello stato di upekkha, in un certo senso quella piattezza, ha però dentro di sé una immensa vitalità, una grande luminosità, in un certo senso è uno stato di centralità, quel senso di uniformità è dato dallo stare al centro, fra gli estremi dell'esperienza, quindi è un luogo fermo, centrale. E è un po' come immaginando, diciamo, l'occhio del ciclone o quel punto fermo all'interno del ciclone, dell'uragano, in cui anche se i venti sono fortissimi tutti intorno, proprio nel cuore si sperimenta una quiete.
It all sounds so much better in Italian. So, like in the meditation I was just describing, it's feeling the difference between the mind in a state of clinging and not clinging. We have to learn the difference between those two qualities to get a real, almost physical sense for the contrast between those two. So that when we really get to know what the feeling of clinging is like, then even when it's clinging to I don't want this, I don't need to have this around, I don't want to feel this, I'm going to have loving kindness towards my boss, yeah, I will love my mother, and we'll recognize that, oh, there's clinging to I don't want to feel this aversion, I don't want to feel this unkindness, I don't want to feel this negative quality, and then you recognize, there's clinging there, And then when we relax that clinging, then that's where we find that same evenness, the stillness that's there with upekkha, but you're not just shutting out the all of the storm, you're just coming to the center.
Quindi, come dicevo nella meditazione di prima, bisogna imparare proprio a sentire la differenza fra attaccamento e non attaccamento, quasi che sia un'esperienza fisica. Noi impariamo a riconoscere com'è quando la mente si aggrappa, com'è quando la mente lascia andare, e quel sapore, diciamo, dell'equanimità che nasce dall'attaccamento, che nasce dal non attaccamento, ha una tonalità particolare, e impariamo a riconoscere anche la sensazione che dà l'attaccamento, anche quando l'attaccamento è appunto vibhavatanka, cioè è un aggrapparsi al non volere qualcosa, non volere sperimentare una certa negatività. Quindi, ad esempio, no, a denti stretti devo amare il mio capo, non voglio provare la sensazione di avversione, di fastidio verso il capo ufficio, verso mia madre. Quindi, quando ci accorgiamo di quel modo di non volere, di spingere via, riconosciamo che quella tensione è l'attaccamento, e quindi possiamo lasciarlo andare, e quel tipo di equanimità che si sperimenta non è indifferenza, appunto, ma quel senso di spiegava prima, c'è dentro luminosità, energia.
So if we're really letting
come l'occhio, scusate, come l'occhio del ciclone. Sorry.
So if we're really letting go, then the result will be a quality of true peacefulness and brightness. Like our teacher Ajahn Chah would say, when he was asked to define what is Nibbana, he said, the reality of non-grasping is Nibbana.
Ajahn Chah diceva, quando gli chiedevano che cos'è il Nibbana, la realtà del non attaccamento è il Nibbana. E quindi, quando si sperimenta realmente il lasciare andare in senso autentico, c'è una qualità di tranquillità e al tempo stesso energia.
So, on the other point about emotional flatness and the desert of the real, if we have got into the habit of shutting things down and wanting to not feel and dealing with emotion and suffering and conflict by just closing the door, if that's become our habit, then we will experience that kind of barrenness. But the important thing is also to recognize we can make friends with that barren quality, the desert. That if you've ever lived in or been in a desert, you know the desert is actually very alive. You just have to feel it in a different way.
A proposito di nuovo della piattezza emotiva, si può dire che se noi abbiamo sviluppato un'abitudine a rispondere all'emotività, all'esperienza emotiva, con un chiudersi, un non voler sentire, quindi un reprimerla, un sopprimerla e un chiudersi, e cercare quindi di assopirla, naturalmente questa abitudine genera come risultato un senso di piattezza, di morte emotiva. Però se questo è il caso, e quindi siamo in questa sorta di deserto emotivo, anche quel tipo di deserto può essere conosciuto. In effetti, chi è stato nel deserto sa che c'è molta vita anche nel deserto, basta guardare in modo diverso.
So when we have that feeling of the desert feeling, that barren, dead feeling, then it's a mistake to feel, oh, I should just cheer up.
Quando incontriamo dentro di noi quel senso di piattezza emotiva, di deserto, di aridità, è controproducente dirsi, ah, mi devo tirare su, devo essere allegro.
To just try to sugar things over, to put a layer of sugar on, or as they say in America, to think pink.
Sì, quindi non si tratta di pensare in positivo o ricoprire, diciamo, indorare la pillola, cercare di inzuccherare lo stato in cui uno è.
That can just make it a lot worse.
Anche perché questo peggiora le cose.
And so if that's what we're experiencing, then we find that we can have loving kindness, we can have acceptance for that desert feeling. That's and that's how we find the beauty of the desert, in a way, is that that sense of here is this painful feeling, just like a pain in the body or being wet and cold, then oh, here it is, it's like this. We're not trying to make it sweet, but there's a quality of ah, here it is. And that's what enables that feeling to live its life through to its natural end. And then in that attitude of kindness, acceptance towards that painful quality, then we are creating the causes where less painful experiences will arise in the future.
Quindi quando incontriamo questa aridità, la risposta può essere invece quella della gentilezza e dell'accettazione, ed è questo in un certo senso che ci riconcilia con quell'esperienza e pone le condizioni perché quell'esperienza dolorosa non si riperpetui, così come l'accettazione e la gentilezza del dolore fisico, ad esempio, o di un'altra cosa negativa, fa sì che questa non perduri, ma le consente in qualche modo di fare il suo corso e poi di andare verso una sua soluzione naturale, così pure l'accettazione e la gentilezza nei confronti della sensazione del deserto consente di scoprirne la dolcezza in un certo senso.
So, any other questions? Yes, at the back.
So she says that oftentimes Vipassana teachers emphasize that while you cultivate focusing on the breath, but if you experience quite an intense, strong and recurring mind states which is disturbing, then it could be helpful to just leave the breath aside, so to speak, and just focus your whole attention on that particular mind state. On the other hand, in the Anapanasati Sutta, the Buddha points out, it seems to point out, that you first have to ground yourself very fully in the awareness of the breathing, body and feelings before turning to the mental states. So she says, so this means that oftentimes I have this kind of doubt or uncertainty what to do when I'm cultivating with the breath and then this quite strong, intense mind states come, whether to turn to that, to observe that, or to stay with the breath.
Well, this is a good question.
Bella domanda.
The rule of thumb that Ajahn Chah used to encourage was if something comes up very strongly three times, if something arises, then you come back to the breath and then it comes up again. If it comes up three times, that then it's probably best to put the breath aside and then say to investigate, what is this thing that's demanding so much attention.
Agencia aveva, diciamo, una regola pratica che diceva se questo certo stato mentale, questo disturbo sorgeva per 3 volte, a quel punto mettevi da parte il respiro e investigavi, cioè, che cos'è questa cosa che si manifesta. Quindi arriva la prima volta, torni al respiro, la seconda torni al respiro, la terza torni al respiro, dopodiché se continua investighi e ti chiedi che cos'è questo.
So and that's the kind of pattern that I follow as well myself, and that if something is has a lot of energy behind it, or there's some powerful cause that's making it arise, then it's like a stone in your shoe. It's, well, okay, I can ignore this a little bit, but I think I better just take my shoe off, get that stone out, and then I can carry on walking and not be thinking about this pain in my foot.
È un modello che uso io stesso nella pratica, perché ci sono stati mentali che hanno dietro di sé hanno una grande carica energetica, quindi continuano ad arrivare, ed è un po' come avere un sassolino nella scarpa: per un po' lo posso ignorare e continuare a camminare, ma dopo un po' meglio che mi fermo e mi tolgo la scarpa e tolgo il sasso.
So there's also many ways of reading the those suttas, the Anapanasati Sutta and then the Satipatthana Sutta. These are the two key meditation teachings in the Pali texts. But there are different ways of reading them, and also it's good to take the way that the teachings are presented there, but also to work with them and see how they operate in your own life, rather than, oh, the Buddha said this, and maybe just from one interpretation that is your first idea, or some teacher says, what the Buddha really means is this, and what they really mean is what my opinion is. So it's good to explore, say, okay, well, this is a mind state, and so, but I'm wanting to concentrate on the breath. But how does this work together? And so that you are using the faculty of investigation, of Dhamma Vichaya, to explore. How does this work? How does this affect that? What is the way that things come together in my mind? And then you're not just following a formula in the book, but you're also bringing that to life. Because it's talking about your own mind.
And when you say, how does it work, how that affects that, you mean the breath and the man's mind state?
Well, how any one thing affects another. Like if you're
course.
Using
yeah,
the...
So you were referring to something specific? Or
no, more
this
general.
Or that? Okay.
So that's like when the quality of exploration. It's Dhamma Vijaya, or another word that's used is Yoniso Manasikara. Those are really the intelligence of the mind, the natural intelligence, learning how to discern pattern in nature.
Quindi l'Anapanasati Sutta e il Satipatthana Sutta sono due fondamentali discorsi del Buddha che presentano diciamo uno schema della pratica, e naturalmente è bene tenerli presenti, però anche capire che ci possono essere vari modi di leggerli e vari modi anche di non rimanere fissati, diciamo, sulla lettera o su quello che un certo insegnante dice che il Buddha ha inteso, ma di vedere anche come lavorare con questi concetti nella propria esperienza concreta. Quindi, per esempio, nel caso appunto dello stato mentale del respiro, possiamo renderci conto che diciamo uno può dire sì, sto osservando il respiro, c'è questo stato mentale, e piuttosto che cercare di applicare pedissequamente una regola, posso fare appello a quello che è chiamato Dhamma Vichaya, cioè l'investigazione del Dhamma, cioè l'investigazione o esplorazione della realtà. della natura, di come funzionano in effetti le cose nella natura, o come anche Yoni Somanasikara, cioè un'attenzione profonda che esamina, piuttosto che dare per scontato, esamina in che modo determinati fattori dell'esperienza influenzano altri. E questo, diciamo, è un modo di sviluppare una forma di intelligenza.
Any other questions?
I have just a small question.
Oh, you have a question.
Yeah. Just following on what you were saying,
sure,
about the breath and the mind state.
Mm-hmm.
Now, for myself, it seems that breathing goes on even when the mind state is very, you know, intense or
mm-hmm.
present. So I always find a bit artificial to say put aside. Like, for example, what I feel is I can still focus on the breath and feeling in and out while
mm-hmm.
I experience the mind
mm-hmm.
state. So sometimes this is my question.
Mm-hmm.
When we say mind state, do we refer just to the pattern of thoughts, recurring pattern of thoughts and the content, or to the energy of the emotion? Because in this second instance, I think I can just continue with the breath, just feeling
mm-hmm.
what's happening. But so can you just help me to understand any further? Because sometimes when he says pattern of mind, it seems the thought. And so you have to make a choice, so
mm-hmm.
to speak. But I don't find that normally. I need to make a choice. You know.
Well, the...
scusate. Sempre riprendendo il discorso, dicevo che a volte io trovo un pochino artificiale dire quando sorge uno stato mentale forte, dire lascio il respiro per lo stato mentale, perché mi pare che il respiro, uno continua a respirare, quindi quello che io posso fare è continuare a sentire il respiro che entra e esce e contemporaneamente abbracciare l'energia di quello stato mentale. Quindi non mi sembra di dover fare una scelta, a meno che quando si parla di stato mentale o pattern o modello, si intende proprio il modello dei pensieri, e in quel caso uno dovrebbe, diciamo così, seguire e scoprire quel modello. Quindi ho chiesto di spiegare questo.
Well, maybe the first thing to say is the last point, Yoniso, Manasikara and Dhammavijaya, they're not just about recognizing patterns of thought. But it's I deliberately use the term like patterns of nature.
Mm-hmm.
So how all different aspects of nature work, physical aspects or mental aspects, emotional, conceptual, I mean, all the different levels of how the whole natural order works. So it's an investigation of how the laws of the universe function together. Inside us and around us.
Quindi la premessa intanto è che quando si riferisce a Dhammavijaya o Yoniso Manasikara si parla di un'investigazione, un'esplorazione di tutti i modelli o gli schemi della natura, quindi il modo in cui funzionano tutte le esperienze naturali, le emozioni, i pensieri e qualunque altro tipo di realtà.
So as for the other question, if mindfulness is very well established, if we are a mindful person, then it's much more easy to be able to keep track of several different things at the same time, so that you can follow the breath and keep on track with, yes, this is all, here is the breath, here is the body, this is all the pattern of events happening in this moment, and here is this mood of anxiety that is hovering around in the background, and we can be fully aware and attentive to that whole mixture of things without any kind of confusion. So rather like driving a car, if you're if you're very mindful and you're a good driver, then you can make your way through the Italian Italian roads, and you can drive along, and you can be chatting away with your friend, and listening to some music on the CD player, and driving at 160 kilometers per hour, and not hitting anybody, and it's not a problem, because if the mind is sort of clear and focused, then many things can be held without any confusion together.
Dunque, se la presenza mentale è molto ben sviluppata, è possibile in effetti tenere presenti diversi fenomeni contemporaneamente. Quindi, mentre si segue il respiro, si è anche consapevoli di un certo tipo di emozione, oppure che c'è una certa ansia sullo sfondo, che intervengono determinati pensieri. Quindi si riesce a seguire un po' tutto questo, così come se uno guida ed è un bravo guidatore, può tenere presente la strada, la segnaletica, chiacchierare un pochino col proprio passeggero, sentire la musica, eccetera, senza investire i passanti o avere incidenti.
So, but if mindfulness is not so well established, then in a similar situation, it would be much more dangerous to drive at 160 kilometers on the autostrada and be chatting away and listening to music all at the same time, because the attention to what is going on is not so clear, and so. Or if there's some situation like there's a not quite sure what exit you have to take or which turning you need to make. So, and for all of us, we'd say, I'm sure you yourself would say, hang on a minute, I need to concentrate. And you stop talking and think, and you're trying to look at the signs and see where the turn is. Okay, this is our turn. You make the turn, okay, then you carry on with the conversation, right?
Quindi, because I was listening and so I didn't pay.
If you're not mindful.
Se non sei particolare, cioè se la presenza mentale non è invece particolarmente sviluppata, uno può entrare in uno stato di confusione cercando di seguire più eventi o più fenomeni, più aspetti dell'esperienza allo stesso tempo, come quando appunto si guida. Se per esempio c'è un punto un po' difficile, uno deve essere attento, diciamo, a girare a sinistra o a destra, si deve un attimo fermare, interrogarsi dove sono arrivato, e allo stesso tempo, se uno non è un guidatore provetto, può essere pericoloso guidare a 100, non so, insomma, 160 in autostrada, diciamo. Quindi in quel senso uno.
So it's exactly the same with our mind states. That if we've developed a lot of mindful, if we haven't developed very much mindfulness, then we're trying to focus on the breath, and then there's a mood comes up, and then boom, we're lost in the mood because we haven't got a firm basis of mindfulness. So that we just like having a crash on the road. Between your car and another, so it's much wiser if there's not a lot, not strong mindfulness, to just like stop the conversation. Excuse me, I need to pay attention to the, I need to pay attention to this mind state, and then okay, what's this? What's happening here? To understand that, and then to be able to let that go, and then come back to the breath, because we haven't developed the capacity. To be able to attend without any confusion to several different things. And one of the char people often, some years ago, I was at a conference with the Dalai Lama and some neuroscientists. Okay, go ahead.
Sorry, but I'm afraid I just couldn't. Quando ancora non abbiamo sviluppato una grande, diciamo, una profonda abilità, diciamo, di presenza mentale, può essere più di confusione. Se per esempio noi stiamo seguendo il respiro e sorge uno stato d'animo, uno stato mentale piuttosto forte, questo immediatamente è come avere, diciamo, un incidente stradale, no? Di botto questo emerge, l'attenzione viene catturata, veniamo portati via. In quel caso può essere proprio buono fare deliberatamente fermarsi, diciamo, smettere di prestare attenzione ad altro e domandarsi che cos'è questo stato mentale e riuscirlo a riconoscere bene e poi tornare al respiro.
So I was at a conference with the Dalai Lama and some mind scientists and other Buddhist meditators, and the question came up about multitasking. Did you have that word in Italian? I'm sure you have a wonderful word for it.
I'm not sure how to translate it, but I think I know what you mean. Like when you give attention to several tasks.
When people are talking on the cell phone, walking the dog, and on their rollerblades all at the same time.
Quindi qualche tempo fa Jan si trovava a una conferenza con il Dalai Lama e alcuni degli scienziati occidentali e l'argomento del dibattito era diciamo attività portate avanti in contemporanea, come quando uno parla al telefono e porta a passeggio al cane, che altro diceva? E va sui pattini contemporaneamente.
I've actually seen that.
L'ho visto fare, in effetti.
So there was a question: is this? This seems to be a big problem in our current times. People having too many things going on. And so they asked me, "What do you think?" And they assumed I would say, "Well, of course, it's much better if you just do one thing at a time."
E sembra dicevano che questa conferenza si osservava come questo sembra essere un problema dei tempi moderni, questo di portare avanti tante attività contemporaneamente, e chiedevano a Rajan una sua opinione, immaginando che rispondesse che era molto meglio portare avanti un'attività per volta.
But I said, well, in fact, when you meet with the great spiritual teachers, they can often have the capacity to be doing many different things at the same time. And I've seen this for myself with my own teacher Ajahn Chah and other great teachers, that in a group of people this size he will be having like 6 or 8 different conversations.
Ajahn Chah.
Ajahn Chah,
yes. Yeah.
So be able to be saying a few things to this person and having an exchange with that person and moving back and forth in the whole group and fully attentive to everyone and remembering what had been said to each person and what each person needs.
Ma e appunto Ajahn Amar in quel caso faceva notare che grandi maestri spirituali hanno questa spesso invece hanno una tendenza a poter fare, a poter portare avanti diverse attività contemporaneamente in uno stato di presenza mentale, e caratteristico era di Ajahn Chah quello di poter portare avanti conversazioni con 5-6 persone contemporaneamente, passando dall'una all'altra, tenendo presente diciamo le domande, le esigenze di ciascuno e continuando diciamo a muoversi nell'ambiente e comunicando con le persone in questo modo diciamo contemporaneamente.
So that kind of capacity is a natural result of more mindfulness. So because you're a very mindful person, you couldn't translate like this if you were not mindful. So that because you have developed a lot of mindfulness, then it's easier for you to follow, say, the breath and a mind state simultaneously without any kind of confusion.
Dunque diciamo diceva che la presenza mentale, quindi se diciamo, potrebbe essere anche che nel mio caso seguire diciamo il respiro e uno stato mentale contemporaneamente, nel momento in cui sorgono insieme, potrebbe essere quasi più facile, con meno confusione, avendo sviluppato un certo grado di presenza mentale.
Because the main thing, even though I've been talking a lot about the breath and making a big deal about the breath, the point of Buddha Dhamma and Buddhist meditation is not to make us into accomplished breathers.
Perché malgrado diciamo l'enfasi sul respiro, lo scopo di questo esercizio non è di renderci dei provetti respiratori.
Certainly the breath is very useful.
Di certo il respiro è assai utile.
But the point of focusing on it is simply to facilitate our attention to the present moment. That's all.
Quindi lo scopo di esercitarsi, essere presenti al respiro, è renderci più capaci di fare attenzione al momento presente, nient'altro che questo.
So the quality of attention to the reality of the present moment, that's the key element. And so that is the key element, the principal element.
The quality of the relationship, no, the quality of attention.
Attention to the present moment is the key element. And that the way that we establish that is completely secondary.
Quindi ciò che conta è la qualità dell'attenzione al momento presente e il modo in cui noi la coltiviamo, questa qualità di attenzione è secondaria.
And then with the attention on the present, then within that to discern the states of mind, like the presence of clinging, and then to train the mind to not cling, to let go, and to then establish the heart in non-clinging, then is the follows on from bringing attention to the present. But the breath is an easy access point. It's like a beautiful entrance way to this center, all the beautiful green trees. Like the mindfulness of breathing is like the big driveway with the beautiful avenue of trees, the viale, the avenue. Yeah, so it's like the mindfulness of breathing is like a convenient avenue to lead us to the reality of non-grasping.
E la consapevolezza del respiro è come un viale alberato che ci porta direttamente alla realtà del non attaccamento, passando attraverso diciamo il riconoscimento del momento presente. Quindi si impara attraverso la consapevolezza del respiro a dimorare nel momento presente, e da lì è possibile cominciare a riconoscere questo schema attaccamento, non attaccamento, riconoscendo proprio l'esperienza, la sensazione che dà l'attaccamento e non attaccamento, imparando a lasciare andare e trovando appunto la realtà del non attaccamento. E il respiro, la consapevolezza del respiro è appunto appunto paragonava come un viale, come il viale che dà accesso a questo edificio. Quindi entriamo nella realtà del non attaccamento attraverso la consapevolezza del respiro.
So it's a means to an end, and that just like the driveway is our means of getting into this center. If we didn't have the driveway, it would have been very difficult to get in.
Quindi la consapevolezza del respiro è uno strumento per un fine, così come non potremmo accedere a questo edificio se non vi fosse il viale dove noi passiamo con la macchina.
But if we get too obsessed about the entry point, then we just stay in the driveway and don't come into the building or join in with the retreat.
Ma se ci fissiamo troppo con il viale, potremmo rimanere lì tutto il tempo invece di entrare nell'edificio e partecipare al ritiro.
Like going to a restaurant and then reading the menu. Oh, great. Wonderful food here. And then you never order the food. It's all there on the menu, but you never eat it.
Come andare in un ristorante e prendere il menù e cominciare a leggere tutte quante le pietanze senza ordinare niente e mangiare niente.
So when we look at these different elements of Buddhist practice, like the mindfulness of breathing or mindfulness of walking, these are useful elements. But it's important not to see these as an end in themselves, that they lead on to the true goal, which is that of the peace of our of Nibbana, of our own heart, that when it is free from all confusion.
Quindi è importante di non prendere questi strumenti come fini a se stessi, ma riconoscere che la meta è quella, è la pace, la non confusione del Nibbana.
Okay. So I like to finish the afternoon session with the sharing of blessings.
Per concludere la sessione pomeridiana con la condivisione dei meriti.
You will find page 34, 35. So we'll do the English version. Have you got enough light?
Pagina 34, canteremo la versione inglese.
35. 35, we'll do the English one. Oh. Okay, that's good. Now let us chant the verses of sharing and aspiration. Through the goodness that arises from my practice, may my spiritual teachers and guides of great virtue, my mother, my father, and my relatives, the sun and the moon, and all virtuous leaders of the world, may the highest gods and evil forces, celestial beings, guardian spirits of the earth, and the Lord of death, may those who are friendly, indifferent or hostile, may all beings receive the blessing of my life. May they soon attain the threefold bliss and realize the deathless. Through the goodness that arises from my practice and through this act of sharing, may all desires and attachments quickly cease, and all harmful states of mind, until I realize Nibbana in every kind of birth. May I have an upright mind with mindfulness and wisdom, austerity and vigor. May the forces of delusion not take hold, nor weaken my resolve. The Buddha is my excellent refuge. Unsurpassed is the protection of the Dhamma. The solitary Buddha is my noble lord. The Sangha is my supreme support. Through the supreme power of all these, may darkness and delusion be dispelled.